Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La richiesta di un rinnovo completo del comitato di Unitas Ticino, l'associazione si dice sorpresa e per ora non aggiunge altro. Pioggia di missili russi sull'Ucraina, presa di mira anche la capitale Kiev, la popolazione invitata a non uscire dai rifugi. E proprio da uno di questi bunker avremo una testimonianza dell'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro. Crimini di guerra in Ucraina, continua la raccolta di prove ad opera del Centro per le Libertà Civili, premio Nobel per la pace, nostra intervista alla sua direttrice. E due altri premi Nobel per la pace chiedono al CCR di visitare in carcere Alexei Navalny, ma il comitato risponde: non ci occupiamo di prigionieri politici. Torniamo ora sui presunti casi di molestie sessuali commesse da un ex alto responsabile dell'associazione Ciechi e Ipovedenti della Svizzera italiana. Ieri sono state pubblicate la risposta del Consiglio di Stato alle due interpellanze ed anche la presa di posizione di Unitas, che si dice sorpresa dalla decisione del governo. Laura Dick.
Sì, sorpresi si legge dal cambio di rotta del governo, che esige il ricambio completo dei membri del comitato dell'associazione Ciechi e Ipovedenti della Svizzera italiana. Misura che, stando a nostra informazione, le vittime hanno appreso pure con sorpresa, ma positivamente. Si tratta di uno dei provvedimenti intimati dal governo nella risposta di ieri sera a due interpellanze, una di Matteo Pronzini dell'MPS e l'altra di Marco Noi dei Verdi e cofirmatari di diversi altri partiti, ma non quello socialista. Da nostre informazioni, Unitas è stata comunque informata in anticipo delle decisioni, ma l'associazione per ora non si esprime ulteriormente. Nel suo comunicato ribadisce però che le accuse di copertura, protezione e non azione in relazione al caso sono accuse senza fondamento. Unitas sostiene di aver subito ascoltato le segnalazioni e nel 2019 il comitato ha esonerato l'ex alto responsabile da ogni incarico. Unitas ha in seguito affidato all'avvocata Martinelli Peter l'elaborazione di un rapporto sui casi di molestie e successivamente ha aderito alla richiesta del Dipartimento della Sanità e della Socialità di assumere il mandato dell'audit per aumentarne la trasparenza. I casi, indica il governo, riguardano un periodo di 25 anni dal 1994 al 2021.
Questa mattina missili e droni russi hanno colpito diverse città ucraine, tra queste Odessa e Kiev. Nella capitale una persona ha perso la vita. L'attacco arriva il giorno dopo l'ufficializzazione dell'invio, previsto per fine marzo, inizio aprile, come ha comunicato Berlino, dei carri armati tedeschi Leopard. Ma veniamo all'ondata di attacchi di questa mattina. Chiara Savi, quali sono gli obiettivi di Mosca?
La strategia portata avanti dalla Russia è ormai ben rodata. Nel mirino sono finite soprattutto strutture energetiche come a Odessa, il cui centro storico, lo ricordo, ieri è stato designato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità in pericolo. Forti esplosioni hanno colpito anche Kiev e a Kiev abbiamo raggiunto in mattinata Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Sentiamo la sua testimonianza.
Sono in un rifugio sotterraneo, due piani sottoterra. Questo perché non solo sono suonate le sirene d'allarme in tutta la città, e è la quarta volta che risuonano da stanotte, ma perché nei gruppi WhatsApp, anche legati a giornalisti, ambasciate, corpo diplomatico, c'è l'allarme di missili ultrasonici russi che potrebbero essere sganciati da un momento all'altro da aerei che sono stati avvistati decollare dal territorio russo. Quindi sono proprio quelle bombe che generalmente la contraerea ucraina non è in grado di fermare, perché viaggiano più veloci del suono, e i missili che hanno a disposizione gli ucraini hanno sempre fallito.
Si tratta di missili che Mosca centellina nel suo impiego.
Sono missili molto costosi, ne hanno usati 120 dall'inizio della guerra, i russi non ne hanno una scorta infinita, quindi quando li usano è per colpire degli obiettivi strategici importanti oppure per dare un segnale politico. In questo caso mi sembra che la risposta sia abbastanza evidente. L'Occidente alza il livello con i carri armati pesanti e la Russia risponde.
Com'è stato accolto a Kiev il via libera da parte di Berlino all'invio di carri armati Leopard e da parte di Washington degli Abrams?
C'è un attimo di sospensione nel giudizio, perché dire Leopard 2 è una bella parola, ma bisogna capire quale serie di Leopard arriverà. La Germania ha già parlato di Leopard 2 A6, che sarebbero quelli migliori, ma poche decine. Altri paesi che si erano offerti parlavano di serie invece più vecchie, A2, A1, che invece, come dire, se la battono alla pari con i T-80 modernizzati russi, o perderebbero in un confronto con i T-90, di cui anche i russi non ne hanno una scorta infinita. Ma quindi bisogna anche vedere il tipo di armi che arrivano, non basta dire arriva il carro armato.
Abbiamo chiesto in conclusione ad Andrea Nicastro come sia il morale degli ucraini anche dopo gli annunci di ieri di un ulteriore supporto occidentale in questo conflitto.
Questa notte è stata un'altra notte passata sostanzialmente in bianco, perché gli attacchi di droni hanno appunto svegliato con le sirene per 3 volte la popolazione. Poi uno può anche decidere di girarsi dall'altra parte e continuare a dormire sperando nella sua buona stella, oppure può andare nel rifugio e a quel punto perdere tutta la notte. Ma le persone che ho visto in giro questa mattina avevano la faccia di sempre, desolati, sconfortati da una guerra di cui non si vede la fine.
L'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro. Ora parliamo del Centro per le Libertà Civili di Kiev, organizzazione che assieme ad altre ha ottenuto l'anno scorso il premio Nobel per la pace. La direttrice del centro, Oleksandra Matvichuk, sta raccogliendo una quantità enorme di prove, di testimonianze sui crimini commessi nel suo paese da parte dei soldati russi, con l'obiettivo di chiedere giustizia. Come procede il suo lavoro? È la prima domanda che le ha rivolto il collega Pierre Ograbek, allora sentiamo l'intervista.
La nostra organizzazione, assieme a decine di altre, ha creato l'iniziativa Tribunale per Putin. A soli 10 mesi dall'inizio di questa invasione su ampia scala abbiamo documentato assieme oltre 29.000 episodi di crimini di guerra. È enorme, ma è solo la punta dell'iceberg. Credo fermamente che nella nostra epoca le tecnologie digitali ci offrano la possibilità di documentare crimini di guerra, di identificare i responsabili. Cose che non ci saremmo neppure sognate 15 anni fa. Possiamo farcela.
La sua organizzazione è in grado di gestire poi così tanti dati?
Documentiamo i crimini di guerra per portare davanti alla giustizia, presto o tardi, Putin e altri alti leader politici, alti comandanti militari della Russia. Offriamo le nostre informazioni agli organismi investigativi nazionali, a tribunali penali internazionali, alla Commissione internazionale d'inchiesta creata dal Consiglio ONU per i diritti umani. Attualmente c'è una lacuna nell'obbligo di rispondere dei propri reati. Siamo di fronte ad un livello di crimini di guerra senza precedenti. Se parliamo di tribunali penali internazionali, è uno strumento essenziale, ma limita le inchieste ad alcuni casi selezionati. Per questo promuoviamo l'idea di creare ulteriori tribunali penali internazionali per offrire possibilità supplementari alla giustizia per tutte le vittime di questa guerra.
Lei nei suoi discorsi sottolinea anche come in passato Putin e le autorità russe abbiano goduto di impunità dopo gli interventi in Cecenia, Georgia, Siria, dove sono stati commessi dei gravi crimini. Come spiega lei questa situazione?
Per decenni le voci dei difensori dei diritti umani nelle nostre regioni non sono state ascoltate. Questo ha portato verso una situazione in cui i russi hanno iniziato a credere che potessero fare ciò che volevano. Guardi cosa hanno fatto a Bucha, a Vorzel, in altre località della regione di Kiev. Quando vi abbiamo inviato i nostri gruppi, abbiamo trovato i cadaveri dei civili sparpagliati lungo le strade, nei giardini delle loro case. È ora di spezzare questo circolo di impunità. È ora di istituire dei tribunali internazionali. It's time to establish international tribunals.
Ecco, ora in Ucraina il vostro lavoro è accolto in modo molto diverso dopo lo scoppio della guerra rispetto a prima, quando il mondo della politica era particolarmente condizionato dagli oligarchi.
My life is like a life of millions of Ukrainians completely changed.
La mia vita, come quella di milioni di ucraini, è cambiata completamente. Tutte le cose che diamo per scontate in una vita normale, pianificare la propria giornata o la propria settimana, andare al lavoro, passare del tempo con la propria famiglia, leggere dei libri, è tutto rovinato. Ora è tutto così estremamente fragile. Ci ritroviamo in una situazione dove non possiamo neppure pianificare le prossime ore, perché non si sa mai quando i missili russi colpiranno di nuovo le nostre città, quando la luce sparirà, quando non ci sarà la connessione internet. Ma cerchiamo di essere positivi in questa situazione, sviluppando le capacità per far funzionare le cose anche in queste circostanze, vivendo nell'incertezza totale.
When we live in total uncertainty.
E ora le autorità ucraine hanno un atteggiamento completamente diverso nei vostri confronti, nei confronti del vostro lavoro di attivisti.
After a large scale invasion, the huge wave of solidarity.
Dopo l'invasione di ampia scala, c'è stata una grande ondata di solidarietà nel paese. Il settore pubblico ha collaborato con il mondo degli affari e con la società civile. C'è stata molta gente che ha iniziato a fare cose fuori dal comune, dimostrando un coraggio estremo, rischiando la propria vita per salvare la vita di persone che mai avevano incontrato prima. È qualcosa che ci dà una grande energia per fare funzionare le cose.
This is something which provides us energy to keep going.
Alexandra Matvichuk, direttrice del Centro per le Libertà Civili di Kiev, premio Nobel per la pace 2022. E ora vi parliamo dell'iniziativa di due altri premi Nobel per la pace che l'altro ieri hanno fatto consegnare a mano una lettera a Ginevra alla presidente del CCR, il Comitato Internazionale della Croce Rossa. I firmatari sono Dmitry Muratov, storico caporedattore del quotidiano d'opposizione Novaya Gazeta, e della giornalista filippina Maria Arezza. La critica che muovono al CCR è quella di non occuparsi abbastanza dei prigionieri politici, specialmente in Russia. Sentiamo dapprima i contenuti della lettera nel contributo di Gabriele Fontana.
100 anni fa il Comitato Internazionale della Croce Rossa salvava vite nelle prigioni bolscevichiche in Russia. All'uscita della Prima Guerra Mondiale il CCR rivendicò infatti pure il diritto di assistere i prigionieri politici, applicando loro le leggi umanitarie delle convenzioni dell'AIA di Ginevra, già estese ai civili e non solo ai soldati, durante il tempo di guerra. Per questo la Croce Rossa Internazionale chiese l'accesso ai luoghi di detenzione e il diritto di curare i prigionieri politici, e lo fece con contatti diretti con i leader delle amministrazioni leniniste e staliniste. Questa lunga premessa storica permette a Dmitry Muratov e Maria Arezza di arrivare al dunque del loro appello. Intervenite quindi anche ora presso le autorità di Mosca per cercare di prevenire in modo imparziale le sofferenze e per alleviare le condizioni di detenzione dell'oppositore Alexei Navalny, incarcerato da un paio d'anni. Prevenire le sofferenze umane è un principio umanitario universale, concludono, perché quando i tormenti continuano, ammoniscono Muratov e Arezza, siamo tutti complici dei torturatori.
E allora cerchiamo ora di capire meglio i contorni di questa lettera e la risposta del CCR. Lo facciamo con Bettina Müller, che mi ha raggiunto in studio.
Sì, da sapere c'è che la presidente del CCR, Mirjana Spoljaric, è appena stata in visita a Mosca per discutere dell'accesso ai prigionieri di guerra delle forze russe e filorusse, e sappiamo che fino a poco tempo fa il CCR non ha potuto visitare le carceri nel Donbass, quelle nei territori conquistati dalla Russia. Muratov e Arezza sollecitano però la presidente della Croce Rossa ad occuparsi anche dei prigionieri politici in Russia. Il più famoso è Alexei Navalny, ma ce ne sono centinaia di altri. E qui sta il nodo, perché ho sentito poco fa la portavoce del CCR, Jennifer Sparks, e mi ha detto che il mandato legale del CCR, che deriva dalle convenzioni di Ginevra, è quello di occuparsi dei prigionieri di guerra e che non hanno un mandato specifico per occuparsi di prigionieri politici, quindi come Navalny. Ed è proprio questo che i due premi Nobel per la pace contestano, dicendo, lo abbiamo sentito, vi siete occupati dei prigionieri politici ai tempi dei bolscevichi, adesso non potete dire che non avete un mandato, e citano appunto le convenzioni dell'AIA e di Ginevra.
E appunto proprio a questo proposito, la Croce Rossa come replica?
Jennifer Sparks sostiene che appunto il mandato specifico ce l'hanno per i prigionieri di guerra, ma che questo non esclude iniziative per i prigionieri politici. Il CCR era andato a trovare Nelson Mandela in prigione, per esempio, lui era un prigioniero politico, e poi ribadisce che tutti i prigionieri in tutte le zone del mondo hanno diritto ad essere trattati con umanità e dignità. Però c'è il fatto che sulle condizioni di detenzione dei prigionieri politici in Russia, come Navalny, negli scorsi giorni sono emersi dei dettagli davvero preoccupanti, e li ha rivelati il direttore del centro Sakharov di Parigi. Ricordiamo, Navalny è sopravvissuto per miracolo a un tentativo di avvelenamento col gas nervino, lui che è il principale, che era il principale oppositore di Putin, e ora in detenzione gli è negato l'accesso alle cure mediche, se non con qualche eccezione. Viene messo in isolamento per metà del tempo a temperature insopportabili, e per l'altra metà del tempo è in cella con compagni affetti da malattie contagiose o con gravi problemi psichici. E quindi la convinzione del direttore del centro Sakharov è che le autorità carcerarie lo vogliano spingere alla perdita dell'equilibrio mentale o al suicidio, ed è anche per questo che i due premi Nobel si appellano alla Croce Rossa, dicendo appunto: amici, occupatevi anche di questi casi.
Sì, dunque, con questa lettera recapitata a mano di cui abbiamo parlato in questi minuti. Almeno 9 palestinesi sono stati uccisi durante scontri armati con l'esercito israeliano avvenuti questa mattina a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha confermato il Ministero della Salute locale, che parla anche di una ventina di feriti, di cui 4 gravi. Tra i morti c'è anche una donna anziana. Stando a fonti di stampa israeliane, l'incursione è stata decisa sulla scorta di informazioni relative a una minaccia grave e imminente di un attentato palestinese contro un obiettivo israeliano. A Londra c'è uno scandalo che potrebbe travolgere il presidente della BBC, Richard Sharp. Si tratta di una serie di potenziali conflitti di interesse non dichiarati con il governo di Boris Johnson, che lo aveva nominato alla testa della prestigiosa emittente radiotelevisiva nazionale. Giancarlo Ciccone, da Londra, ci spiega i dettagli.
Si complica ulteriormente la posizione di Richard Sharp al vertice della BBC, e ormai la vicenda ha assunto le dimensioni di un grosso scandalo. Era stato scoperto inizialmente che Sharp avrebbe contribuito, attraverso una sua mediazione, a far ottenere all'allora primo ministro Johnson un prestito di ben 800.000 sterline per l'acquisto di una casa. Sharp respinge totalmente le accuse, dicendo che si è solo limitato a presentare Johnson a un suo lontano e ricco cugino canadese, che poi avrebbe concesso il prestito. Presentazione quindi e basta. Poi però, poche settimane dopo, Sharp diventa il presidente della BBC su raccomandazione proprio di Johnson. Non solo, è emerso nelle ultime settimane che Sharp, consigliere economico di Johnson a Downing Street, era in quella fase anche uno dei maggiori azionisti di un'azienda medica specializzata nella ricerca dei rimedi contro il Covid, ed avrebbe ottenuto dal governo un finanziamento di ben 400.000 sterline. Tutto regolare, dice Sharp, l'azienda di ricerca medica era una delle più avanzate sul mercato. Resta il fatto che non aveva comunicato a nessuno il legame con la società. Ora Sharp è al vaglio della speciale commissione BBC per le nomine. Resta il fatto che il dubbio è sempre più forte che le cariche siano state attribuite da Johnson in base ai favori concessi. Tra l'altro, Sharp aveva in tempi non sospetti finanziato la BBC con un dono di ben 400.000 sterline. Una mano lava l'altra nel Regno Unito? Tutti negano, ma il sospetto rimane. E Sunak viene considerato un leader debole e non carismatico, proprio perché finora, nonostante le pressioni fortissime dell'opinione pubblica, non ha licenziato nessuno.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.